Uno si accorge che non ci sono quando improvvisamente, per qualche motivo, qualcuno di quei motivi della vita, ti pigli una botta sul naso, ti guardi intorno e non c'è più nessuno, no? O uno si accorge che ci sono quando ti pigli una botta sul naso, ti guardi intorno e ti senti circondato da un sacco di calore, no? E uno non sapeva, no, di avere intorno tutto questo tessuto, no? Lo scopre in alcuni momenti, o di non averlo più, perché poi nel quotidiano ci sono i figli, c'è il lavoro, ci sono le cose, la vita, ognuno fa le sue scelte, no? Allora, quello che ci viene detto nella liturgia è che ciò che non si vede quando celebriamo la liturgia è un grande tessuto d'amicizia coltivato da Dio. Il tessuto dei santi, delle milizie celesti. Io ogni tanto vi devo confessare, penso questa cosa, proprio la penso così con queste parole, ogni tanto quando mi sento molto depressa, penso che siccome partecipo all'Eucaristia, molte milizie celesti sono miei amici, mi sento circondata da una schiera di angeli con scudo e lancia, e ogni tanto mi conforta, soprattutto in alcune situazioni, questa idea mi piace, eh? Non necessariamente sono con scudo e lancia, magari sono anche un po' meno bellicosi, ma certo c'è un tessuto d'amicizia misterioso che Dio coltiva e che nell'Eucaristia regge. E questa cosa è un tessuto che non va soltanto nel largo, in orizzontale, no? Nel mio tempo, ma anche avanti e indietro nella storia, no? E qui non a caso vengono citati i santi. Poter utilizzare i santi come degli amici è spesso una buona idea. Personalmente, ad esempio, nei vari periodi della mia esistenza mi sono sempre un po' così divertita a trovare l'immagine di qualche santo, come dire, che potesse capire qual era la situazione del momento. Attualmente, non a caso, sono molto devoto di San Benedetto Labro, che era un barbone, viveva sotto gli archi del Colosseo. Che mi pare una bella immagine, secondo me lui capisce il mio livello di precarietà attuale, no? Allora, uno può divertirsi veramente a sfogliare in questo mondo di santi queste amicizie che vanno molto al di là di ciò che si vede, no? E queste compagnie, proprio fraternità. Per questo intorno alla liturgia sono nate per secoli le misericordie, le congregazioni, i battuti, dei tessuti visibili di amicizia intorno a delle cose che nascevano, guarda caso, legate a delle chiese, no? Per cui per noi oggi dire i battuti rossi, i battuti bianchi significa indicare un edificio, una chiesa, no? Intorno a un luogo di liturgia nascevano dei tessuti amicali di, proprio di santità, no? Cioè di servizi intorno a delle cose, no? Per noi oggi è più difficile, perché noi in genere costruiamo i tessuti amicali intorno alle riunioni, no? Ci incontriamo per discutere, o per programmare o per organizzare, con l'ottimo risultato che questi tessuti seminati da noi e non da Dio durano un po' meno in media. Chiunque abbia partecipato a un gruppo sa che ti resta nel cuore chi ha fatto con te 3 anni di gruppo, ma è raro che duri più di tanto. Qualcuno, grazie a Dio, dura, ma non ce la facciamo a reggere tutto il tessuto, l'universalità, la cattolicità di questo tessuto amicale. Allora, partecipare pregustandola alla liturgia celeste significa che ogni volta che celebriamo l'Eucaristia siamo in compagnia di tutti coloro che riconosceremo totalmente come amici un giorno, e che dunque per adesso riusciamo a riconoscerne un paio, insomma, 2 o 3. Quegli altri 7-8 miliardi ci sfuggono al momento, eh? Ma sappiamo che nell'Eucaristia noi siamo inseriti in questo grande tessuto. Questa è la forza buona, ed è seminata da Dio, no? Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del santuario e del vero tabernacolo. È la presenza di Cristo in questa liturgia celeste che ci fa amici. E speriamo di ottenere un qualche posto con essi, coi santi. È molto bella questa espressione, secondo me. Speriamo di ottenere un qualche posto con essi, senza allargarci troppo, ci basterebbe un posticino. Ok, ultima sottolineatura che vorrei fare su questo numero è: egli comparirà nostra vita. La Chiesa è un po' preoccupata che questo numero ci faccia pensare alle cose del cielo, portandoci lontano cioè con questa immagine celeste ci porti a pensare il paradiso, le nuvole, eccetera. E allora conclude dicendo: aspettiamo quale Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo fino a quando egli comparirà, nostra vita. Non stiamo parlando d'altro, di un'altra vita, di un altro tempo, stiamo parlando della nostra vita che è Gesù. Allora, in questo primo numero mi pare si possono fare due osservazioni rispetto alla domanda: la liturgia è in ordine alla salvezza o all'appartenenza alla Chiesa? Ricordate? Una delle tre domande. E cioè, mi pare molto chiaro che in questo numero ci viene detto che la liturgia ci inserisce, aperte virgolette, di diritto, chiuse virgolette, il diritto in senso lato, ma di diritto, in questo tessuto d'amicizia che è la salvezza, in questa vita piena che è la salvezza. Chi non vive la liturgia, non si dice in questo numero che non fa parte di questa schiera di santi, non si dice niente, né sì né no. Allora, la liturgia è in ordine all'appartenenza alla Chiesa per quanto riguarda questa storia, il tempo, ed è in ordine alla salvezza, come dire, un'assicurazione, una pensione privata, praticamente. Cioè è uno strumento che spiana la strada, no? Per perdersi meno, per cominciare fin da qui a pregustare questa cosa. Il problema è che a noi questo tipo di domande, cioè questo tipo di risposte, ci danno sempre un attimo preoccupazione, perché il nostro vero interesse non è sapere come funziona la liturgia, ma cosa succede agli altri. Non so se riesco a spiegarmi, cioè il nostro problema è sempre: ma almeno quegli altri si piglieranno una botta sulla testa o no? Che poi uno non si osa dirlo così, allora dice in positivo: ma la liturgia come funziona? E dunque non ci soddisfa non sapere cosa accade agli altri. Adesso banalizzo un po' meno. Cioè, noi siamo abituati a pensare che una scelta è una scelta se io conosco le due alternative. Allora io vorrei sapere cosa mi succede se partecipo alla liturgia e cosa mi succede se non vi partecipo. Così poi decido, no? Allora, non vale che uno mi dica solo cosa succede se partecipo, perché non sapendo qual è l'alternativa, come faccio a scegliere se mi conviene o non mi conviene? Allora, questo è un ragionamento economico. Gli amori non funzionano in modo economico. Nessuno si innamora di una persona perché ha fatto il calcolo delle probabilità su 5 miliardi di esseri umani, qual è che gli costava meno. Questa, e dunque va bene. Perché uno non sa, può anche darsi che nel mondo ci sia una persona meglio di quella. Anzi, 99 casi su 100, c'è una persona meglio nel mondo di quella. Meno rompiscatole, meno brontolona, meno tante cose, ok? Il problema è che uno si innamora di quella. Ora, che tutti coloro che amano, cioè almeno un momento in cui fanno questo pensiero, ma con 4 miliardi di esseri umani, proprio questo qua dovevo peccare, va benissimo, è umano. Ma che una scelta su un amore non si fa in base al calcolo dei costi e dei ricavi, perché altrimenti non si sceglie mai, no? È altrettanto vero. E poi il diritto al brontolamento è garantito con Dio, cioè uno può dire: ma miseria ladra, tutto quello che ho fatto e guarda come mi tratti. Questo si può dire, no? Ma si può dire come si può dire dentro un amore, no? In cui ogni tanto brontola, fine della trasmissione. Non è questa l'entità del rapporto. Allora, chiedersi se la salvezza, se la liturgia è in ordine alla salvezza o l'appartenenza alla Chiesa è un falso problema, mi pare, no? Se l'ho capito bene. Nel senso che il problema non è: ma scusa, se è indispensabile per salvarsi, allora ci vado. No, se serve solo appartenere alla Chiesa, vabbè, insomma, lasciamo perdere, no? In termini appunto di costi. Il problema è che se uno si innamora di un altro, vuole stare con lui. Ed è vero, no, che ogni tanto uno pensa: ma come fanno tutti gli altri esseri, quando è molto felice, come fanno tutti gli altri esseri umani a sopravvivere senza amare costui? Non è possibile, no? Cioè, voglio dire, ogni tanto questo pensiero passa, però effettivamente agli altri non succede così, cioè non amano questo, fortunatamente, sennò ci sarebbe una ressa incredibile. Allora, funziona in questo modo qua.
Numero 9. La sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. E qui infatti si vede come proseguo su questo tema che stavo trattando circa la questione salvezza e appartenenza alla Chiesa. Infatti, prima che gli uomini possano accostarsi alla liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e si convertano. Come potrebbero invocare colui nel quale non hanno creduto? E come potrebbero credere in colui che non hanno udito? E come lo potrebbero udire senza che predichi? E come predicherebbero senza essere stati mandati? Allora, qui è molto chiaro se si legge nella chiave di un amore, no? Non si sta con uno se prima non ci si è innamorati di lui. Ci si può stare, ma è disonesto. Cioè, onestamente, uno si innamora di uno e dopodiché si muove verso costui. Dunque, la sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. Infatti, prima bisogna che gli uomini, prima di accostarsi alla liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e si convertano. Bisogna innamorarsi di Dio in qualche modo. Ma la cosa preoccupante è questa seconda metà di questo punto A del numero 9, che è la citazione di Paolo ai Romani. Come potrebbero invocare colui nel quale non hanno creduto? E come potrebbero credere in colui che non hanno udito? E come lo potrebbero udire senza che predichi? E come predicherebbero senza essere stati mandati? Perché dicevo la questione tragica è questa seconda metà? Perché qui la questione è: come si fa a innamorarsi? Come accade che ci si può innamorare di Dio? Allora, qui c'è una successione di verbi: invocare, credere, udire, predicare, essere mandati. Prima osservazione: non c'è scegliere. Che è il verbo che noi usiamo normalmente rispetto alla fede. Ho scelto di essere credente, ho scelto di non essere credente, ho deciso, insomma, tutti i sinonimi. Non c'è. Nessuno sceglie di innamorarsi. E se notate, cioè invocare e credere, e poi gli altri tre, che sono quelli originari, no? Qui il procedimento è al contrario, si parte dal punto d'arrivo. Come potrebbero invocare se non hanno creduto? Come potrebbero credere se non hanno udito? Allora, udire, predicare, essere mandati sono tutti verbi in cui il soggetto di cui si parla è passivo. Io sono mandato da qualcun altro, predico qualche cos'altro, odo qualcun altro che parla. Ok? Sono seguibile o no? Negli amori funziona che prima viene l'altro. L'altro mi, virgolette, appare. Io improvvisamente vedo uno che magari ho incontrato 200.000 volte, con cui ho parlato 200.000 volte, c'è un giorno in cui lo vedo, in cui lo sento. Con Dio funziona così: prima c'è l'amore di Dio, per prima cosa Dio è innamorato di noi. E questa è l'unica domanda interessante della fede. Un mio amico dice spesso, io ormai ho imparato a ripetere questa cosa, perché è una domanda che mi fanno spesso, quando uno fa il teologo di professione, una delle domande che si sente più spesso rivolgere è: ma tu come fai a essere sicuro di credere? Come hai capito che credevi? In base a che cosa? Credo anche gli insegnanti di religione si sentano fare spesso questa domanda. No, cioè tu come hai deciso di credere? Qual è stato il modo, il punto decisivo? E io ho imparato a rispondere appunto da questo mio amico che da molti anni, ed è vero tra l'altro, ho smesso di farmi questa domanda, se credo o se non credo. La trovo una domanda assolutamente non dotata di interesse, proprio non... È una delle questioni più noiose dell'universo, che io passo il mio tempo a chiedermi se credo o se non credo. Ho smesso di farmi questa domanda dal momento in cui ho visto che Dio crede in me. Da qui in poi, non è che serva molto altro, nel senso che io ci sono giorni che credo, giorni che non credo, giorni in cui mi sono rotta, giorni in cui sono molto gasata, contentissima, lanciatissima, piena di entusiasmo, giorni in cui ho molta speranza, giorni in cui sono stanchissima, come ci sono giorni così nella vita, credo, di chiunque, spero. Cioè giorni buoni e giorni non tanto buoni, giorni pesanti e giorni lievi, giorni allegri e giorni tristi. Ci sono giorni in cui non ho quasi nessun dubbio e ci sono giorni in cui sono un dubbio e non mi torna un conto a morire su niente. L'unico piccolo particolare è che questo altro, che è Dio, non se ne va. Allora, uno gli ha messo davanti tutti i dubbi, è stato nella sua versione più rompiscatole possibile, si è arrabbiato, l'ha mandato via, ha brontolato, quella ha continuato a non andarsene, uno se lo tiene. Cioè, cosa deve fare? Non riesce a mandarlo via, se lo tiene. Allora, la dinamica dell'innamoramento funziona così. Se voi sentite, chiedete a qualcuno come è iniziato, tutti ti dicono che ha deciso l'altro. Infatti pare spesso che, per esempio, due, non sono loro due che stanno insieme, perché tutti e due hanno deciso l'altro, non si capisce chi ha deciso. È sempre, uno quando parla di un innamoramento dice sempre è successo, con l'uso dell'impersonale, no? Cosa è successo? Chi ha fatto succedere? No, è successa questa cosa, quando proprio non ci pensavo, sempre, no? Uno non ci pensava mai e succede. Perché l'esperienza che noi facciamo è di essere colti. E dunque giustamente usiamo questo impersonale, no? Anche se poi magari nella realtà, se uno ci facesse un film e ce lo fa vedere dopo 10 anni con calma, che uno smette di vergognarsi nel frattempo, uno si rende conto che è lui che ha fatto delle cose, che ha detto delle cose, che ha creato uno spazio di possibilità quantomeno, ok? Però è vero ed è corretto che la percezione che noi abbiamo è che siamo colti. Allora, la fede funziona allo stesso modo. Dunque, non si arriva alla liturgia senza la fede, ma la fede comincia nell'essere colti da Dio. La nostra ossessione per il decidere, scegliere, valutare, sapere quali sono i costi, eccetera, è un'ossessione inutile. E dopo, ma solo dopo, no? Solo in un secondo momento, entra in gioco ovviamente la nostra libertà, no? Quando si è udito si può credere o non credere. E si può invocare o non invocare. Così come in un amore, uno dice, racconta sempre che non se n'era accorto, no? Ma poi c'è un punto, tot tempo dopo, in cui uno si accorge. E trae dei conti, no? E decide che cosa fa, decide se si gioca in una storia o se si tira indietro. In genere, tra l'altro, non si decide mai quando... La decisione vera non è quando uno dice sì, vabbè, stiamo insieme, no? Che fa sempre parte invece dell'essere colti, no? La decisione vera in genere viene tot tempo dopo. Allora, funziona esattamente così la fede, no? Noi non decidiamo di credere o di non credere ciò che abbiamo udito, no? L'amore di Dio che abbiamo visto lì, così, subito, no? Noi in genere decidiamo in modo impercettibile, spesso non razionale, quando ci giochiamo, no? Ci compromettiamo sempre di più o quando ogni giorno sottraiamo un pezzetto, no? Rendiamo sempre più formale il rapporto. Allora, prima della liturgia è necessario essere chiamati alla fede, cioè innamorarsi, stare dentro un amore, e la liturgia ha la forma di un matrimonio, di una casa comune, di stare nella casa dell'amato. Ma questa decisione si scompone come in un amore, prima nell'esperienza che l'altro ti vede, che l'altro ti chiama, proprio ti trae fuori da te, da dove tu sei. Punto B. Per questo motivo, cioè qui spiegate con altre parole, ma è questo il motivo. Per questo motivo la Chiesa annuncia il messaggio della salvezza a coloro che ancora non credono, affinché tutti gli uomini conoscano l'unico vero Dio e il suo inviato Gesù Cristo e si convertano dalle loro vie facendo penitenza. Per questo la Chiesa non ha altro da fare che mostrare nella storia e nella vita concreta della gente, annunziare il messaggio della salvezza vuol dire fare nella vita e nella storia della gente, che ognuno sperimenti che Dio lo coglie lì dov'è. Che Dio si è voltato verso di lui. Questo di per sé sarebbe il criterio di verifica delle nostre comunità, laddove si dicono credenti, gruppi, parrocchie, eccetera. Uno, per sapere se sta facendo bene quello che deve fare, dovrebbe farsi questa domanda. Chi per qualche motivo entra in contatto con questa esperienza di credenti, qualsiasi essa sia, ha la possibilità da questa esperienza di sperimentare nella sua vita che Dio lo sta cogliendo lì dov'è, che Dio si è voltato a guardarlo. Se ha la possibilità, quella è una buona comunità di chiesa, anzi è una comunità di chiesa. Se chi ci incontra non ha questa possibilità, noi non siamo una comunità di chiesa. La chiesa non annuncia il dovere di partecipare alla chiesa, la chiesa annuncia perché tutti conoscano l'unico vero Dio e il suo inviato Gesù Cristo e si convertano dalle loro vie facendo penitenza. Perché ciascuno di noi sia tratto dalla chiusura in cui sta, per sbilanciarsi verso un altro, per entrare dentro l'amore. E qui appunto la dinamica è che la Chiesa indica Dio. La Chiesa non è l'amato. È Dio che è l'amato. Il famosissimo proverbio che ha circolato molto, quando il saggio indica la luna, lo sciocco guarda il dito. È uno stupido proverbio, ma dice una grande verità. La Chiesa a volte, invece di indicare la luna, si guarda il dito, e noi a volte, invece di guardare ciò che la Chiesa indica, guardiamo il dito, no? C'è un grande traffico intorno a questo dito, ma in realtà tutti si dimenticano di che cosa sta indicando. Ok? Ai credenti, allora, questo rispetto a coloro che ancora non credono. Ai credenti, poi, essa, la Chiesa, ha sempre il dovere di predicare la fede e la penitenza della serie. Se casomai avevate pensato che non c'entravate, perché qui si parlava di non credenti, guardate che la faccenda di indicare la luna riguarda tutti, cioè che tutti devono guardare la luna, non è che qualcuno è esentato, può guardare il dito. Ai credenti poi essa ha sempre il dovere di predicare la fede e la penitenza e deve inoltre disporre ai sacramenti, insegnar loro a osservare tutto ciò che Cristo ha comandato ed incitarli a tutte le opere di carità. Chi sa di essere dentro un amore ha una responsabilità in più, ha più cose da fare, perché deve occuparsi pure dell'altro che ama e di ciò che da questo amore nasce, dei figli, della casa, c'ha un sacco da fare, giustamente. Cristo ha comandato, dunque, ha incitato tutte le opere di carità, di pietà e di apostolato, attraverso le quali si renda manifesto che i seguaci di Cristo, pur non essendo di questo mondo, sono tuttavia la luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini. Non si nasconde una lampada sotto il monte. Allora, la liturgia non esaurisce tutta l'opera della Chiesa, infatti prima viene la fede e la carità. E per favore, per innamorarsi bisogna che questa roba si veda, cioè che i discepoli siano platealmente luce del mondo e rendano gloria al Padre dinanzi agli uomini, perché solo così gli altri potranno innamorarsi. Mi pare non richieda molte ulteriori spiegazioni. Non di meno, cioè fatta questa lunga premessa, però adesso parliamo delle cose serie, parliamo di un amore dal di dentro. Anche se, attenzione, qui c'è, senza entrare in un amore non c'è liturgia. e non ha senso che ci sia. Credo di aver già fatto questo esempio l'altra volta, lo rifaccio perché appunto è uno dei temi dibattuti, eccetera eccetera. Questo è uno dei motivi per cui ad esempio esistono norme come quella contestatissima della non ammissione all'eucaristia ai divorziati, perché quando una situazione di relazione con Dio da qualche parte è difficoltosa, è inutile far finta che tutto vada bene, non è produttivo, perché non chiarisce. Allora, cosa si fa? Si fa finta di niente, no? C'è un problema tra due persone e questi fanno finta di niente, no? Mantengono tutto il resto come se fosse il massimo del momento di comunicazione, di comprensione, di amore, di affetto, no? Con l'ottimo risultato che in genere dopo 6 mesi danno le botte in testa, nel senso che non si può far finta di niente quando in un rapporto c'è qualcosa che, perlomeno, che è da discutere. Allora, la Chiesa per questo dice che ogni volta, lo stesso motivo per cui la Chiesa dice quando sei in peccato mortale non bisognerebbe fare la comunione, no? Cioè tutte queste norme concrete sono esempi, no? Per dire, ogni volta che il rapporto amoroso, che è la base di questa faccenda, è messo in discussione, che non vuol dire che è definitivamente rotto, no? Prima che un rapporto sia definitivamente cancellato e distrutto, se ne va, no? Non è mai cosa di un giorno. Il logoramento di una storia d'amore in genere è lungo ed è doloroso, cioè è fatto di una somma di ferite imperte a questo rapporto, no? Ma la Chiesa dice ogni volta che si sta facendo una ferita a questo rapporto, attenzione, fermatevi, no? Che è un saggio consiglio, cioè tutte le volte che c'è qualcosa che non va, fate il piacere di chiarire prima di distruggere un matrimonio, no? È una cosa proprio da buon senso, cioè se avete una tensione, cercate di discuterne un attimo prima che, continuando a far finta di niente, questa cosa diventi un massacro, ok? Ecco, questo è il principio su cui la Chiesa esclude alcune situazioni dalla partecipazione piena alla liturgia, che è identificata con la partecipazione all'Eucaristia, il punto culminante, dicendo per favore discutete un attimo prima, cercate di chiarire come sta questo rapporto, la vostra fede e la vostra conversione, il rapporto globale con Dio, perché se no, se fate finta di niente, succede un disastro, la situazione peggiora, ok? È chiaro la dinamica. Allora, detto questo, quindi essendo prioritario questa totalità del rapporto amoroso con Dio, dell'innamoramento con Dio, non di meno, la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa, insieme la fonte da cui promana tutta la sua virtù. La liturgia è il luogo del matrimonio con Dio, dunque, è il punto d'arrivo di un rapporto, no? È il luogo verso cui un rapporto vuole crescere, no? È un matrimonio proprio, cioè è il luogo naturale, tra virgolette, in senso lato, verso cui un amore tende. E insieme è la fonte di tutto ciò che uno fa dopo, no? Cioè, quando uno si sposa, in genere inconsciamente, più o meno razionalmente, finisce sempre per pensare che è il punto di arrivo di un fidanzamento, no? E poi scopre, ad esempio, che da lì piglia tutta una serie di energie che non sospettava avrebbe trovato, no? Per fare magari esattamente le cose che faceva prima, no? Non necessariamente per farne delle nuove, ma per farle con un'anima, con un cuore suo diverso, che ha più forza, più quiete, più serenità, meno ansia, che ne so, sto facendo degli esempi che mi riguardano, ognuno avrà i suoi, no? O meno depressione, meno stanchezza, non so. Cioè, uno trova in questa cosa un punto d'arrivo, ma insieme un'energia, no? Proprio una fonte, una sorgente di qualcosa di misterioso che non è necessariamente attribuibile a gesti concreti o cose, è proprio questa nuova situazione, no? Che lo riequilibria come un gradino più in su, non so come dire. Allora, la Chiesa funziona così, la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua virtù, la sua forza. Poiché il lavoro apostolico è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla messa del Signore. Guardate che successione bella in questa frase apparentemente semplice, no? tutti diventati figli di Dio mediante la fede, cioè suoi interlocutori, no? Avendo visto Dio, che è ciò che accade a un figlio che passa molti anni della sua vita a stare con il proprio padre prima di cominciare, in genere intorno all'adolescenza, a vedere il proprio padre. Impara ad amarlo molto prima che a vederlo. In genere quando comincia a vederlo comincia a litigarci per un po' almeno, no? Finché non trova una misura, no? Allora, tutti diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, dunque, avendo avuto l'esperienza di amare e conoscere l'amore e la sicurezza di Dio e poi progressivamente di vederlo, dunque di magari di litigarci un po' e poi di trovare una misura di partnership, no? Si riuniscono in assemblea, no? Dunque tutti possano riconoscere che ci sono anche gli altri figli, lodino Dio nella Chiesa, dunque che questo stare insieme sia un'allegria, sia un far festa, no? Sia piacevole trovarsi tutti insieme per il pranzo di Natale e non sia oggi mio domani c'è il pranzo di Natale, no? Uno dice che mal di stomaco, sì, invece il piacere di ritrovarsi, e prendono parte al sacrificio e alla mensa del Signore, al sacrificio e alla mensa, alla fatica e al cibo, alla forza, al coraggio, alla speranza, ma anche al dolore, alla quotidianità. Ha un equilibrio questa frase di una umanità pienissima. La Chiesa conosce bene gli esseri umani. C'è veramente tutto quello che noi siamo, e questo è quello che la Chiesa vorrebbe per tutti. A sua volta la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione e domanda che esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede. La rinnovazione poi dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'Eucaristia introduce e accende i fedeli nella pressante carità di Cristo. Dalla liturgia dunque, e particolarmente dall'Eucaristia, deriva in noi come da sorgente la grazia e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa. Allora, insieme, insieme a questa volontà di essere tutti in questo matrimonio con Dio, c'è questo desiderio che questo matrimonio sia fecondo, no? Ma non tanto a partire dall'impegno, esattamente come dicevo prima, no? Come una sorgente di un equilibrio nuovo. Allora, la liturgia spinge i fedeli a vivere in perfetta unione e domanda, come ogni amore, diventa soggetto di una domanda, di una richiesta, che esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede. Noi viviamo tantissimo questa espressione, che è molto diffusa, molto comune, no? Molto spesso ce lo sentiamo dire, o lo diciamo, che uno se va a messa poi deve comportarsi, bla bla, tutte queste storie, come una specie, ancora una volta, in termini economici, no? Cioè, come dire, vabbè, quello che hai imparato devi metterlo in pratica, no? Che ci casca addosso come un macigno, anche con le migliori intenzioni, ci pare una cosa, un dovere esterno, no? Il problema è un altro, no? Il problema appunto sta dalla parte degli amori, no? È come se uno stesse con una persona e poi si vergognasse di farlo sapere, o si vergognasse del fatto che si veda nella sua vita quotidiana, quando non è con lui, che lui ha un rapporto, ha una storia, no? Accade, no? In genere ci sono lunghi periodi in cui uno ha una difficoltà, no? Che sono quelle fasi in cui uno dice ho bisogno della mia libertà, no? Cioè in cui uno vuole ritrovare a fare le cose come quando era da solo, no? Come se l'altro non esistesse. E non ci riesce più, e in genere uno si arrabbia con l'altro perché non ci riesce più lui, cioè perché lui non è più capace di fare le cose come se l'altro non ci fosse, no? E normalmente questo è il caso in cui uno dice tu non mi lasci la mia libertà, che è falsissimo, perché uno dice prendita, cioè va, e uno non va mica, non scherziamo, no? Voglio dire, esprimere nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede non significa tanto che adesso io mi metto e faccio delle opere buone, ma significa che la mia il mio esistere, no, si conforma al fatto che non sono più da solo, che non mi penso più da solo, che non faccio più l'esperienza di vivere la mia vita come uno. E questo non è che si fa o non si fa secondo dell'impegno, no? Sì, ci sono anche dei momenti in cui questa cosa richiede un impegno, ma sono momenti minoritari, no? Il problema è la verità di un amore che si vive. Allora, se mediamente noi viviamo con Dio un rapporto di buona educazione, nella nostra vita si esprime un rapporto di buona educazione. Ciascuno di noi ha centinaia di rapporti di conoscenza educata e non particolarmente calorosa, non so come dire, cioè poi uno sì, si conosce con delle persone, le tratta bene, no? Non è che le tratta male, ma con cui non ha un coinvolgimento, no? E nessuno dei nostri amici si accorge se abbiamo o non abbiamo questi rapporti, non so come dire, perché questi rapporti non dicono niente sulla totalità della nostra vita, ok? Solo un rapporto che ci coinvolge diventa debordante, no? Allora, dentro un amore, se c'è un amore vero, uno poi si muove 24 ore al giorno, indipendentemente se quella persona c'è, se sta pensando a quello, se quella è la questione, anche nelle cose più banali, in un altro modo un po' alla volta. Non capisco, è chiaro? Ecco, allora, molto spesso il nostro problema di non sono coerente, non mi impegno, o il tizio, il caio, più facile sugli altri, quello non è coerente, eccetera, eccetera. Il problema non è dell'impegnarsi, ma il problema è della verità di un amore che ci sta dietro. E ovviamente sono diverse le strategie. Se il problema è impegnarsi, uno fa un corso di educazione della volontà da Vittorio Alfieri, volli, sempre volli, fortissimamente volli, e si applica, no? Se il problema è la verità di un amore che sta dietro, uno non è che si applica, cioè uno deve mettersi lì, come dire, a nutrire di nuovo quell'amore, dunque a nutrirlo di tempo, di attenzioni, di conoscenza dell'altro, di incontro, per vedere se si rimette a vivere quell'amore o no. Capite? È molto diversa la strategia. Sono bravissima, forse arriverò alla fine questa volta. Punto numero 11. Ad ottenere però questa piena efficacia è necessario che i fedeli si accostino alla sacra liturgia con retta disposizione d'animo, conformino la loro mente alle parole che pronunzino e cooperino con la grazia divina per non riceverla invano. Perciò i pastori d'anime devono vigilare attentamente che nell'azione liturgica non solo siano osservate le leggi che ne assicurano la valida e lecita celebrazione, ma che i fedeli vi prendano parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente. Ora, io ho una profonda arrabbiatura su questo numero, lo premetto. Dunque, non sono obiettiva nel commento di questo numero, è chiaro a tutti, non sono obiettiva. Questo è l'unico numero di tutto il concilio che le nostre parrocchie hanno preso sul serio. Assolutamente l'unico, no? Estraendolo completamente da tutto il resto, per cui non prendendo sul serio tutti gli altri numeri, ma solamente questo, hanno generato dei mostri, no? In genere di questo numero hanno preso sul serio particolarmente alcune righe. Per esempio, corretta disposizione d'animo, conformino la loro mente alle parole che pronunzino, e ci fanno delle cappe così sul fatto che bisogna essere preparati per i sacramenti, come se tutto dipendesse solo da quello. E nelle nostre parrocchie ormai spesso, ahimè, si fanno questioni su se dare o non dare i sacramenti in base alla preparazione dei ragazzini, a quanto sono andati a catechismo, se non sono andati a catechismo, eccetera, con retta intenzione, no? Con generosità, cioè partendo adesso, a parte il mio tono polemico, scusatemelo, ma partendo dal principio di dire bisogna, è una cosa seria, bisogna prenderla sul serio, che va benissimo, no? Il piccolo particolare è che se tu dici solo questo, ne fai una questione che con un amore non ha proprio più niente a che fare. Allora, chiunque abbia visto un adolescente in vita sua, almeno una volta, sa che è vero che bisogna anche essere un po' preparati a un amore, e che per arrivare a un amore adulto, maturo, eccetera, non basta a 13 anni avere visto la compagna di tre banchi davanti, no? C'è una storia che in tanti modi ti prepara, e più sei ben preparato ad alcune cose, che non è solo quello che sai, ma è anche, che ne so, il fatto di avere vissuto molte relazioni amicali nella tua vita, di essere abituato a una relazionalità con gli altri, tutta una serie di questioni, tanto meno dolorosamente sbatti la testa, no? Nel senso che hai più strumenti per organizzarti un attimo. Ma chiunque di noi sa che tutto ciò, pur essendo sensato, non dà garanzie di sorta, nel senso che uno può essere molto ben preparato e poi fare una serie di cavolate ugualmente, no? Non è garantito, no? E se è buona abitudine educativa consigliare tutti gli adolescenti a un po' prepararsi a questa faccenda, questa non è l'unica cosa da fare. Mi spiego? Chiaro che non vuol dire che allora va tutto bene, no? Allora non importa se sei adulto, se sei maturo, se sei un po' cresciuto. Allora, sai, vabbè, c'hai 5 anni, puoi sposarti, va bene, no? Cioè, non è questo il ragionamento. Ma il ragionamento è, non è che l'unica cosa che conta in un amore è prepararsi, perché uno si prepara, poi che fa? Uno può fare il voto di non sposarsi, ma non è che uno può fare il voto di sposarsi, perché bisogna che ci sia un altro che sia d'accordo con te, ok? Allora, allo stesso modo, in un sacramento il problema non è che io ho fatto bene tutti i compiti, cioè ho fatto tutto il catechismo, mi sono ben preparato, ho fatto 7 incontri preparatori, sono disponibile nella liturgia, ho capito, sono disponibile e sono pronto e adesso mi spetta. Perché gli amori non funzionano così. Il che, ribadisco, non vuol dire che uno non deve prepararsi a un amore. E attendere non necessariamente vuol dire star lì passivi e aspettare il principe azzurro. Attendere vuol dire che uno crea in sé, nel suo cuore, ma anche nella sua vita concreta, no? Lo spazio per delle occasioni, delle possibilità, delle realtà. E questo tipo di atteggiamento di preparazione attiva però non è da solo sufficiente. Nel senso che se poi un altro non si materializza, uno si è ben preparato, non succede niente. Allora, questo numero, che infatti è un numero di 8-9 righe, già solo in questi 13 numeri l'economia di spazio la vedete, dice: ragazzi, datemi un'occhiata, preparatevi un attimo. Nel senso dell'economia generale di un amore. Allora, ci sono 3 colonne per spiegare che questa faccenda è un amore. E 8 righe in cui ci si dice: meglio non arrivarci proprio sventatissimi, meglio averci fatto 2 pensieri. Dunque, meglio avere una retta disposizione d'animo, cioè essere onesti in un amore, cioè cercare una verità dentro un amore, essere disponibili a una verità, un'onestà, e meglio capire un attimo, conformare la propria mente alle parole, cioè avere il cervello collegato con la bocca prima di attivare la bocca, nel senso che sarebbe meglio che uno un po' capisce cosa sta facendo, ok? Detto ciò, qui finisce, nel senso che qui non c'è scritto che dunque qualcuno ha il diritto di giudicare in modo senza appello sulla tua retta disposizione d'animo, sulla tua conformità o meno, o che questo può essere rilasciato come una patente in seguito a tot esami. È chiaro? Con tutto ciò, io non sono obiettiva su questo numero, sono molto arrabbiata, nel senso che, e vi spiego anche, mi pare, cercando di essere onesto, il perché della mia arrabbiatura, no? Molte volte si tratta di buona volontà generica, allora uno con la migliore intenzione parte per la tangente e decide che bisogna prepararsi, fare 18 incontri preparatori, bla bla bla, ok? Ma alcune volte si tratta anche un po' di un alibi. Nel senso che, non avendo più voglia, tempo e cuore abbastanza per metterci a mostrare ciò che l'amore di Dio è, deleghiamo a una specie di struttura parascolastica, come è ormai molto spesso il catechismo, la fatica di fare tutte le crocette ai punti giusti, no? Allora, uno ha fatto tutti gli anni di catechismo, dunque è preparato. uno non li ha fatti, dunque non è preparato, fine della trasmissione. Gli amori non funzionano così. E anche la preparazione di un amore richiede, non basta essere pedagogicamente preparati, metodologicamente preparati, un educatore deve metterci un pezzo d'anima, perché nessuno mai impara ad amare se non dentro un amore. Poi un catechista ci deve mettere anche un po' di testa, ovviamente, no? Deve anche prepararsi, va benissimo, ma perché amore e intelligenza non sono contrari. Però è vero che non è come imparare la biologia, e che nessuno di noi è diventato adulto perché un adulto a un certo punto gli ha seduto e gli ha spiegato le cose della vita, una in fila all'altra, dall'A alla Z, appunto, poi gli ha detto adesso sei preparato, vai. Siamo cresciuti laddove siamo cresciuti, perché degli adulti ci sono stati vicini con affetto, a volte hanno anche spiegato o parlato, a volte non hanno parlato, a volte hanno medicato e raccolto le nostre lacrime, a volte ci hanno mollato un scappellotto sulla testa, a volte si sono arrabbiati, hanno condiviso con noi una vita, e siamo diventati adulti soprattutto laddove abbiamo incontrato degli adulti. Se abbiamo vissuto vicino a un adulto, forse non siamo troppo spaventati dall'idea di diventare adulti. Se abbiamo vissuto solo vicino a gente che ha anagraficamente l'età adulta e si comporta come un adolescente isterico, giustamente siamo terrorizzati dall'idea di diventare adulti. Allora, la stessa cosa succede nella fede. La migliore preparazione alla liturgia è stare a fianco di gente che ama e vive la liturgia da adulto. Vale 100.000 lezioni. Perciò i pastori d'anime devono vigilare attentamente che nell'azione liturgica non solo siano osservate le leggi. Questa cosa va sottolineata, sta scritto nel concilio. Allora, chi vigilerà i vigilanti? Punto di domanda. Allora, per favore, vigilate sui vigilanti, almeno si rispettino le leggi.
Abbia la possibilità di gustare e di dire: oh, che bella cosa, ma guarda che carino. Questo qui è stato spesso tradotto con: ma che i cinque poveri disgraziati che si sono assunti il compito di animare la liturgia suonino, cantino, leggano e facciano tutto quello che c'è da fare, perché così la liturgia viene carina. Questa è la traduzione di quest'ultima riga. Invece qui la preoccupazione è dell'ultimo fedele, perché anche il più piccolo possa attivamente gustarne un frutto, a misura di tutti, se volete. Ok, punto 12. La vita spirituale, tuttavia, non si esaurisce nella partecipazione alla sola liturgia. Il cristiano, infatti, benché chiamato alla preghiera in comune, è sempre tenuto a entrare nella sua stanza per pregare il Padre in segreto. Anzi, secondo l'insegnamento dell'Apostolo, è tenuto a pregare incessantemente. Il medesimo Apostolo poi ci insegna a portare continuamente nel nostro corpo i patimenti di Gesù morente, affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. È per questo che nel sacrificio della Messa preghiamo il Signore che, accettando l'offerta del sacrificio spirituale, faccia di noi stessi un'offerta eterna. Questo numero è molto chiaro, non credo richieda molte spiegazioni, però richiede una sottolineatura sulla domanda che era stata posta: dimensione personale, dimensione comunitaria. La liturgia è comunitaria, non esiste una liturgia personale. Ma la vita spirituale non si esaurisce nella partecipazione alla sola liturgia. Allora, anche quando io recito la liturgia delle ore da sola nella mia stanza, è comunque una liturgia comunitaria, cioè è in comunione con tutta la Chiesa che sta, e recito le parole della Chiesa. Non esiste liturgia che non sia comune. La liturgia è azione della comunione della Chiesa. Per questo la liturgia ha dei riti, cioè non si può improvvisare, perché se è comune bisogna dire le parole della Chiesa. Ma la vita spirituale non si esaurisce nella sola liturgia. Ciascuno di noi è tenuto a entrare nella sua stanza per pregare il Padre in segreto. Allora, esempio: il matrimonio è un atto pubblico, non esistono più i matrimoni segreti. È un atto pubblico perché è un atto, oltre che un sacramento religioso, è un atto civile. Ma che il matrimonio sia un atto pubblico non dice che la relazione tra due che si sposano è esaurita dalla sua dimensione pubblica. Ma la relazione tra i due ha una dimensione pubblica che sta nel matrimonio, ma il matrimonio non definisce la loro relazione. La dimostrazione è che non basta essere sposati per amarsi. Uno è sposato e poi magari a un certo punto non si ama più. Perché la relazione non si identifica con quella definizione. Ed è chiaro che quando gli altri parlano di quella cosa, ne parlano con il suo nome pubblico e dunque dicono quei due sono sposati. Cioè, ne parlano dalla parte che vedono, ok? Ma i due in questione sanno che la loro relazione non si identifica con il fatto di essere sposati, perché quando così accade, cioè quando tutto ciò che li tiene insieme è il fatto di essere sposati, è piuttosto triste la faccenda dopo un po'. La loro relazione ha come espressione pubblica il fatto di essere sposati, ma ha una dimensione che è privilegiatamente intima e segreta, che è la dimensione tra i due. Ok? Funziona allo stesso modo. Allora, la vita spirituale, cioè la relazione tra noi e Dio, non si identifica con la dimensione comunitaria e pubblica che è la liturgia. Non è esaurita da questo. Anzi, se non c'è una relazione, un pregare il Padre nel segreto, se il nostro essere cristiani è solo la sua dimensione pubblica, andare a messa la domenica e basta, è un po' triste. Ok? Qui si potrebbe fare un altro proprio velocissimo appuntino sulla faccenda dei sacramenti e guarigioni, no? Mi pare molto carino che qua si dice che bisogna portare continuamente nel nostro corpo i patimenti di Gesù morente, che non è solo un'espressione spirituale, è una cosa anche seria, no? Riguarda anche le malattie, non solo ovviamente. E di per sé pensare la liturgia solo in termini di soluzione ai problemi è come pensare un matrimonio solo in termini di andare via da casa propria, dei propri genitori, o solo in termini di guarigione della propria solitudine. È vero che ogni matrimonio, ogni relazione con un altro ha anche una componente che in alcuni momenti e in alcune occasioni particolari può diventare addirittura predominante di cura della mia solitudine. Ma io non ho una relazione con un altro solo perché lui risponde alla mia solitudine. Allo stesso modo, non esiste una liturgia il cui unico scopo sia guarire o comunque rispondere a uno dei problemi della mia vita. Accendo la candela a Santa Rita, così trovo l'appartamento. Ma perché questo unico tipo di relazione è strumentale, no? Non dice di una verità di un rapporto. Ed è molto pericoloso, no? Non dura un amore che, un matrimonio che nasce soltanto perché così ho un buon motivo per andare via da casa dei miei. In questo senso può essere che in alcuni casi questo accada. Cioè può essere che ci siano delle situazioni particolari in cui accade anche una cura particolare di un mio problema. Ma sta sempre dentro la logica di un rapporto e non viceversa. Ultimo numero, che è il più concreto, così, su cui volevo fare un po' di osservazioni divertenti, ma essendo le 10 do un taglio, dice: i più esercizi del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle norme della Chiesa, sono vivamente raccomandati, soprattutto quando si compiono per mandato della sede apostolica. Di speciale dignità godono anche quei sacri esercizi delle chiese particolari che vengono compiuti per disposizione dei vescovi, secondo le consuetudini o i libri legittimamente approvati. Bisogna però che tali esercizi, tenendo conto dei tempi liturgici, siano ordinati in modo da essere in armonia con la sacra liturgia, da esse traggano in qualche modo ispirazione e ad essa, data la sua natura di gran lunga superiore, conducano il popolo cristiano. Per capirci rapidamente, il primo punto, i primi esercizi del popolo cristiano si riferiscono a cose tipo il rosario o l'adorazione eucaristica. Questi sono P, esercizi, la via crucis, eccetera. Il punto B si riferiscono a cose tipo la processione di San Giovenale. Due esempi per capire subito di cosa si tratta, ok? Cioè, legati a una chiesa particolare, la processione di San Giovenale si fa a Fossano perché San Giovenale è il patrono di Fossano, non si fa da altre parti, ok? Che cosa dice questo numero? Ragazzi, va tutto bene, queste cose carine che ci piacciono, d'accordo, ogni storia amorosa ha i suoi riti e il suo gergo interno, ma attenzione, non tutto uguale a tutto. Cioè, c'è una gerarchia, c'è un ordine, no? Allora, c'è un ordine che bisogna tenere presente, perché altrimenti viene fuori che ogni cosa diventa un gergo privato e non esiste più una comunione cattolica. E soprattutto in cui un amore si richiude su se stesso narcisisticamente, contemplando solo più il proprio gergo privato, non è più comunicabile in nessun modo. Ok, mi fermerei qui, essendo le 10 in punto, avendo anche risposto alle 3 domande. Ditemi che sono bravissima. La prossima volta cominceremo con il triduo pasquale. Diventa un po' più concreto e anche un po' più divertente, secondo me.